Professor Bini, lei doveva raccontarle in onda qui a 105 tutte le cose che ce l'ha raccontato fuori.
Infatti, ma non può. Invece mi piaceva girare al professore la domanda che abbiamo un po', tra virgolette, lanciato nelle ultime due puntate, partendo dalla canzone di J-Ax e Max Pezzali, che utilizzano, diciamo, un po' questa metafora, credo sì, cioè di identificare la propria donna come una canzone, no? Allora abbiamo chiesto agli ascoltatori, ce lo siamo chiesti anche tra noi, che canzone rappresenta la donna o l'uomo con cui stiamo. E volevo sapere anche da
Auschwitz.
Lei. Cioè, sua moglie che canzone è?
Auschwitz.
Che è di?
Auschwitz. Auschwitz c'era la neve.
Ah, quella lì.
Di Valento.
Bene. E per sua moglie qual è invece la canzone che rappresenta lei?
Questo bisogna chiederle a lei, però sì. Non saprei. Non so, qualcosa di montagna.
Un canto degli
la
alpini.
La montanara, una roba così.
Heidi.
Potrebbe essere Heidi. Lei ha una passione per il nonno di Heidi, quindi assolutamente appassionata.
Sarebbe allora, di cosa vogliamo parlare?
Allora, volevo sistemare due piccole notizie passate inosservate durante la settimana, che però cambiano un pochettino la situazione italiana. Mm-hmm. La prima è che è stato abbandonato un bambino nato da fecondazione artificiale perché è nato prematuro, quindi con esiti sfavorevoli poi sullo sviluppo futuro. È vietato dalla legge italiana. Io adesso, come sapete, abbiamo cominciato...
Due coniugi che hanno fatto una fecondazione artificiale sono riusciti ad avere
il bambino è nato troppo presto, ma sopravvissuto,
quindi potrebbe avere
degli esiti neurologici, è stato abbandonato. Però la legge prevede che chi fa un figlio con la fecondazione artificiale non può disconoscerlo. È vietato il disconoscimento, non può dire non lo voglio. Quindi ve lo dico, avete letto quella notizia lì, però in realtà la legge italiana prevede questa cosa: non è disconoscibile il figlio nato da fecondazione. La seconda cosa, lo dico prevalentemente perché sta cominciando a montare la fecondazione eterologa in Italia, quindi ci sono persone che poi dicono, visto che non erano le mie uova, visto che non erano i miei spermatozoi...
Cosa vuol dire eterologa?
Eterologa vuol dire una fecondazione fatta con uno spermatozoo o le uova che provengono da qualcuno che non è uno dei due partner. Allora in questo caso uno poi litigano, la famiglia litiga e dice ma non erano neanche i miei spermatozoi, quindi non
ma
è mio figlio
e così
via. Non si può. Vietato, una volta che avete firmato il modulo di fare l'eterologa, il figlio non potete disconoscerlo.
Tu non sei mio figlio, no?
Trovo che ci sia della coerenza, nel senso che perché quel bambino è nato da un progetto così anche articolato e sofferto, devi sapere che se nasce spontaneamente, che è una cosa che
per certe cose saremmo più arretrati, però questa nostra lentezza ci porta magari molto spesso ad essere più coerenti, più corretti.
Ma io dico sempre una cosa sola: l'Italia fa delle bellissime domande, le risposte non sono sempre all'altezza delle domande che facciamo noi italiani, ma le domande sono sempre molto belle, di attenzione alle cose. Un'altra cosa, non si può abortire, per esempio, se uno fa la fecondazione artificiale, può abortire per motivi fisici, ma non perché ha cambiato idea, no? Non per questa cosa. È vietato se viene la fecondazione artificiale perché la tutela del in questo caso la tutela di una vita così progettata a lungo è una tutela che deve essere
una domanda stupida. Prego. Chi è che paga una fecondazione artificiale? L'ASLO?
Attualmente è possibile anche farla con la mutua italiana. Il ticket è 51 euro in Lombardia, 51, perché la regione paga i gameti, gli spermatozoi e le uova che vengono comprate prevalentemente in banche estere, Spagna o Grecia.
Che costano molto di più.
Perché le donatrici e i donatori italiani sono molto scarsi. I donatori italiani da me sono venuti
scarsi nel senso pochi,
e perché non vengono remunerati. Se negli altri paesi vengono pagati, in Italia, sempre per la bella domanda che noi facciamo, che se si chiama donazione, uno col dono mica deve darti i soldi indietro, l'Italia non paga i donatori.
Se mi avessero pagato dagli 11 ai 16 anni sarei milionario,
avrebbe popolato l'Austrasia, tutta cosa particolare. Allora i maschi che vengono a donare, ho un grosso problema con le mie psicologhe perché me li cancellano tutti. Me li cancellano tutti. Adesso li abbiamo trovati.
Non ho un problema con i donatori, ho un problema con chi dà l'autorizzazione.
No, io li ho convocati tutti. Ho detto: sentite, non dovete sposarli voi, non dovete fare figli voi. Perché se
mi sembrano strani.
Non è così. Le cose che non sono ereditarie fa niente, non
ve
mi piace.
Lasciamo perdere. Se racconta le barzellette sporche, non è ereditaria, lasciate stare, va bene.
Visto nel suo ambiente di lavoro. sì. Io ho scoperto
è diverso.
Sì, sì, no, molto.
Le cose devastanti. lui entra, ha i baffetti.
Hitler.
Gli vengono gli occhi azzurri, l'uniforme. È una roba.
Sì, sì, effettivamente sì. No.
Devastante. Cioè, non, no, non ordine, pensate come lui in radio.
No, no,
eh.
Ordine e disciplina. Ordine e disciplina. Ordine disciplina. Disciplina.
Vabbè, l'ho interrotta.
La povera signora lì.
Con delle domande.
Si chiamava la signora lì.
Bianchini.
Bianchini. Io Bianchini l'ho dovuta coccolare. Sono rimasto malissimo per Bianchini io.
Sì, sì.
Ma la roba.
Vabbè, no, mi racconterai perché, in privato.
No, perché la minacciavo pesantemente di grosse ristorazioni se non teneva sugli occhiali. Bianchini, tenga sugli occhiali, Bianchini! Così. Allora lui è rimasto malissimo.
Ma io sai che io mi sento in colpa anche se uno spara un altro a Papua Nuova Guinea. Per cui ho detto subito. Forse è colpa mia. Bianchini, sì,
Bianchini. Allora, professore,
vabbè,
di cos'altro voleva parlare?
No,
allora,
dico dopo. Vabbè, fra un attimo ve lo dico.
Va bene.
Tra poco. Voi adesso considerate questo atteggiamento autoritario di Bini quando esercita le sue funzioni in ospedale. Pensate già all'imbarazzo di dover andare lì a fare certe cose.
Certo.
Pensate con lui che sta lì fuori
e dice: "Forza! Dai!
Cioè,
non abbiamo tempo da perdere.
Un casino,
allora, l'ultimo intervento di questo appuntamento di oggi, arriviamo a quello che volevo dire.
Oggi lo cominciamo perché sarà una cosa un po' lunga per le cose. Abbiamo visto la volta scorsa che non avete capito un cavolo in 7 anni.
No, diceva prima, mi perdoni, che c'erano 2 cose che voleva rimettere a posto. Una l'abbiamo forse rimessa a posto, no?
Quella dei bambini e la seconda. No, tutte e due le abbiamo messe a posto. Abbiamo già messo a posto tutte e due. Invece volevo dire che la cosa di cui volevo parlare, perché avevo promesso la volta scorsa, dopo alla fine della puntata. Ho capito che non avete capito un cavolo di niente. Allora ho detto ricominciamo da capo per vedere sull'identità sessuale, dove le cose sono un po' più complicate. Le cose sono complicate perché uno non neanche capisce quando uno è gay o non è gay, o omosessuale o non è omosessuale. Allora cominciamo dall'inizio. Uno è omosessuale quando ha fantasie con un altro uomo, quando ha desiderio di far sesso con un altro uomo, quando fa sesso con un altro uomo, quando non sembra un uomo a guardarlo.
Ma questa è una domanda?
Sì, a voi.
Ah, non avevo capito.
È un multiple choice.
È un multiple choice.
Ripeto un po'.
Sì, non avevo manco capito che era un multiple choice. Non so mai rispondere.
Sono andato a fare un test, ma non ho capito quando dovevo rispondere.
Pensate come sono messo.
Ho consegnato in bianco, perché
Cioè, io farei rispondere a Stoppelli, perché ride, guarda come ride.
Ci ripete il multiple choice.
Voglio dire,
un uomo è gay quando?
Posso dire una cosa sola? Io con questa disperazione posso scrivere una canzone per Achille Lauro, con tutta questa disperazione che mi fate voi.
Io voglio vedere chi può rispondere.
Cioè, giocate anche voi da casa.
Essendo un quiz sul fatto che non ho capito niente, ma hanno capito che era un quiz.
Allora, un uomo è gay quando?
Ci piace il...
Ha delle fantasie. Ecco, lui è una modalità. Ha delle fantasie sessuali con altri uomini.
Con altri uomini.
B. Ha desiderio di fare sesso con un altro uomo.
Sì.
C. Fa sesso con un altro uomo.
Sì.
D. A guardarlo non sembra un uomo.
La B.
Quando ha desiderio di andare
anche
con un altro
secondo
uomo.
Me. Anche
quindi,
secondo me.
Va bene. Quindi se uno
abbiamo azzeccato.
Va a letto con sua moglie.
Ma ha desiderio di
un uomo è gay. Se uno va a letto con un uomo pensando a sua moglie è etero. Secondo la vostra definizione.
Quello è malato.
No,
magari ha desiderio, ma non necessariamente fa sesso. E allora quindi forse sembrava più adeguata la B della
no,
C.
Mi chiedevo, però,
no, perché
allora,
andare
la C,
a letto
no,
con mia moglie?
Ma per esclusione, se non sembra un uomo è una cazzata.
No, adesso ne parliamo.
Perché invece quella?
No.
Quella mi sembra una cazzata.
Dio, ti prego.
Mi prendi. Quella mi sembrava la più debole.
Valeria, rispondi tu perché poi.
Tanto ha risposto la stessa nostra.
Va bene,
ho risposto anch'io B, ho risposto B perché la C magari non si, cioè non capita di praticare.
Certo, sul desiderio.
Ma non è detto che uno che non pratichi non lo sia, scusi.
Perché per esempio Comollo nella prima espressione
pur nella sua grettezza,
gestualità, insomma sembrava più portato verso la 3, però non importa. Allora diciamo che di base le difficoltà già per capire, per studiare il fenomeno sono che molto spesso si parlano di cose differenti, no?
Certo.
Di cose differenti, quindi non... è caduta quella che si chiama One Experience Definition. Cioè, una volta uno andava a letto con 500 donne e poi gli piaceva un uomo e andava a letto con un uomo e era gay.
Certo.
Adesso,
anche se è caduto una volta sola,
è caduto una volta sola.
È uno che non sa correre. Certo.
Capito? È caduto una volta sola, è uno che non sa correre. Adesso questa cosa sta cadendo un po' di più, cioè sta diminuendo.
Tre.
Non c'è un numero, però diciamo così, non è più sulla singola esperienza la componente definitoria. La maggior parte degli studiosi si è quindi portata sulla vostra definizione, cioè sulla parte del desiderio. Perché...
E allora, cosa ci prende in giro?
No, però lei non è d'accordo.
No, non è che non sono d'accordo. Diciamo che il discorso, per prima di entrare nel penetrare nel discorso, bisogna capire di cosa stiamo parlando.
Come direbbe Benigni,
di penetrare nel discorso di cosa stiamo parlando. Infatti. Quindi stiamo parlando di una persona che ha desiderio di far sesso con una persona del proprio
sesso.
Quante
volte bisogna averla avuto? Se uno una volta vede una e dice... Per una, poi mica vuol dire
lui già mettiamo le mani avanti.
Tu delle volte lo dici quell'attore lì nero che ti piace.
Non so gay, a me mi piace lui.
Lui
diceva Salemme, come diceva Salemme in quel film. Ecco. Non so gay, mi piace lui.
Lui che si chiamava quello lì. Mette le mani avanti, Sterling.
Hotel San Giorgio.
No, non è Sterling.
Hotel San Giorgio.
Cochi San Jacques. Come si chiama?
Sì, una roba tipo San Giorgio.
Ah, ma il tuo?
Il mio.
Adesso lo cerchiamo subito. Allora, abbiamo definito che quello lì è la persona gay.
Sì.
Allora, la domanda è: questa cosa è ereditaria o derivata da
No, non può essere ereditaria. No, dai, è facile, non è ereditaria.
No,
cioè, allora, se a me piace, anche a mio figlio dovrebbe piacere, no?
Allora, le omosessualità clusterizzano fortissimo nelle famiglie. Questo è un primo dato sicuro. Cioè, clusterizzano le famiglie, cioè ci sono famiglie che hanno persone molto.
No, tutte le volte lui mi dice una roba, sì, tutte le volte lo scrive. Ma non è vero,
ecco,
è vero.
Lui sta facendo l'albero genealogico. L'albero genealogico, è tutto pieno di pallini neri e così via.
Sta cercando il gay nella sua famiglia.
Nella sua famiglia, insomma. Allora, mentre questo povero uomo sta facendo tutto l'albero genealogico, è tutto pieno di croci, di frecce, cose particolari.
Ma quindi qual è la risposta?
La risposta è certo che c'è una componente genetica.
Quindi,
dal fatto che le famiglie clusterizzano, gli studiosi hanno cercato di stabilire quanto della componente fosse una componente ereditaria.
Tale padre, tale figlio?
No. Con questo problema serio. Che fino a pochi anni fa le persone con orientamento sessuale divergente non si riproducevano, perché solamente adesso che si riproducono, in questi ultimi anni. Se un tratto genetico non si riproduce, cioè non si passa, dovrebbe scomparire. Chiama paradosso darwiniano.
Certo.
Quindi il problema è: sicuramente c'è una componente genetica, ma c'è da risolvere il paradosso darwiniano. Dato che mi avete fatto parlare di un sacco di cazzate precedenti, questo lo scoprirete la volta prossima del paradosso darwiniano. Abbiamo però già stabilito una cosa: si chiama Micron. Io mi sogno una trasmissione televisiva a Micron.
Sì.
Che in una volta di 2 ore e 40 minuti voi fate un micron di passaggio. Abbiamo capito? Va bene.
Quindi tra 2 venerdì riprendiamo il
che
discorso.
Che sudata, mamma mia.
L'ultima volta che ho sudato così è quando c'era il problema di matematica col contadino e le uova.
No, io quando ho fatto il trasloco. Mamma mia.
La cosa che avete imparato oggi è che se ci sono 4 scelte è un quiz.
È un quiz.
Bravo.
Grazie, professor Bini.
Arrivederci. Let's talk about sex, baby. Let's talk about Let's talk about sex.